pushing, eccoli qua. Non solo si è riempito l'acquario di contrari con Chiara Brilli e Tommaso Carmignani, ma addirittura c'è anche di là dal vetro, insieme a Ragione del Crescioli, il nostro direttore editoriale Fabrizio Morviducci. Buongiorno a tutti.
Chi parte?
Fate voi.
Io sono accanto a quelli che contano oggi.
Il potere, il potere.
Buongiorno anche da parte. Tutti convocati.
Tutti convocati. E perché? Perché oggi andremo a cercare di fare un punto, un approfondimento su questo argomento che è veramente ha tantissime sfaccettature, che è una lunghissima storia, che è quella del probabile o no restauro dello stadio Artemio Franchi.
Naturalmente non solo questo, perché quando parliamo di Franchi parliamo non solo di Firenze, non solo di Fiorentina, non solo di città, ma di tutta una strategia anche urbanistica che ha a che fare con Firenze, che e non solo gli spazi lasciati vuoti a Firenze, che tipo di Firenze viene pensata in relazione naturalmente alla Fiorentina, ma come dicevamo in relazione alla strategia proprio infrastrutturale per la città. Fatto sta che i fondi PNRR sono al centro della questione che ha rimesso sul piatto il restyling del Franchi, vero Tommaso Carmignani, e noi proprio dal PNRR partiamo.
Sì, senza dubbio, partiamo proprio dalle notizie, dal tecnico, cercando di capire quello che sta succedendo intorno all'Artemio Franchi ed in particolare al progetto di restyling dell'Artemio Franchi che coinvolge tutto il quartiere di Campo di Marte. Buongiorno al nostro primo ospite che abbiamo in linea, il professor Mauro Cappello, che è un docente universitario, esperto di fondi europei PNRR, ha lavorato anche con la Commissione Europea, la persona giusta per farci capire quello che sta succedendo. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Intanto la prima domanda è puramente tecnica. Che cosa sta succedendo intorno all'Artemio Franchi? Che cosa sta dicendo di fatto la Commissione Europea e perché ha bloccato questi fondi? Una parte, ricordiamolo, dei finanziamenti, 55 milioni sui 200 complessivi.
Guardi, è successo questo, che è stata redatta un primo computo metrico dello stadio, dei lavori da fare sullo stadio, e questa somma è stata a suo tempo, e mi sto riferendo all'aprile del 2021, inserita nel piano nazionale complementare al PNRR. Rammento per i nostri ascoltatori che il piano nazionale complementare sono soldi completamente statali e quindi in quell'occasione la Commissione Europea non disse nulla. A dicembre 2021 nel comune di Firenze si sono resi conto che servivano ulteriori risorse finanziarie. Per reperire queste ulteriori risorse finanziarie hanno candidato lo stadio Franchi sui bandi PNRR, in particolare nella missione 5 inclusione sociale, che dal mio punto di vista dovrebbe essere dedicata a tutt'altro rispetto che non allo stadio Franchi o comunque uno stadio di calcio in generale.
C'è stato quindi un tirare, come proprio la definizione con cui si poteva entrare nel PNRR, facendo una specie di una forzatura a fare entrare il Franchi. Questo praticamente che mi sembra di capire anche la sua valutazione.
Esattamente, si è fatta un po' una forzatura all'interpretazione dei bandi. L'inclusione sociale dovrebbe riguardare ospedali, dovrebbe riguardare interventi per anziani, dovrebbe riguardare case popolari. Peraltro faccio notare che lo Stadio Franchi sarebbe un'infrastruttura pubblica che verrebbe sfruttata economicamente da un privato, e quindi mi pongo anche un problema: ma finanziandolo con i fondi pubblici forse poi non sarebbe necessario mandare a gara l'affidamento dello stadio? In questo caso che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che lo stadio Franchi potrebbe addirittura essere affidato in gestione ad un'altra squadra che non la Fiorentina.
Ecco, professor Cappello, lei ha introdotto delle tematiche che poi andremo anche a commentare con i nostri prossimi interlocutori politici, perché di fatto il problema è squisitamente di ordine politico oppure anche tecnico?
Ma io direi esclusivamente tecnico, almeno dal mio punto di vista. Io sono un tecnico e mi limito a fare quello. Io dico che il PNRR, secondo il regolamento istitutivo, è stato concepito con una specifica finalità, credo che lo stadio Franchi, come anche quello di Venezia, non rientrino nelle finalità del PNRR, quindi lo strumento finanziario non è quello corretto.
Ma quello che dicono alcuni esponenti politici, dunque non si sa quanto affini consenso o meno, ovvero l'utilizzare soldi europei del PNRR per altre finalità, come diceva anche lei, case popolari, scuole, sanità, si è ancora in tempo per farlo in questa fase?
Ma guardi, secondo me sì, perché noi abbiamo la possibilità di disporre dell'articolo 21 del regolamento del Recovery Resilience Facility, cioè dello strumento di ripresa e resilienza, che consente di riprogrammare. Tra l'altro il governo attuale sta mettendo mano a una riprogrammazione, secondo me sacrosanta. In Italia questa riprogrammazione sta generando forti dibattiti, ma le dico per esempio che la efficiente e puntuale Germania ha riprogrammato prima di noi.
Aggiungere un dato di chiarezza, professore, 55 milioni, non tutto quello che era nel PNRR è sotto inchiesta dall'Unione Europea. Espressamente, specificamente, a che cosa sarebbero dovuti andare questi 55 milioni che sono in ballo?
Beh, da quello che io leggo sui giornali, perché purtroppo non ho potuto vedere le carte, ad un restyling di questo stadio. Ora è uno stadio che sul quale la sovrintendenza si è espressa dichiarandolo di un particolare pregio architettonico, anche perché è stato fatto da un architetto italiano molto importante, e quindi tra l'altro lo vediamo anche sulle pagine, ci sono dei dettagli del Franchi che sono riportate nelle pagine del passaporto italiano, quindi per dire che ha un grande pregio architettonico. Quindi questi milioni di euro dovrebbero contribuire a un restyling complessivo. Poi nel dettaglio non le so rispondere, perché non ho visto il progetto, non c'è disponibilità del progetto.
Le chiedo un'ultima cosa, professore. Lei ha espresso la posizione molto molto chiara, però io mi metto un attimo nei panni di Dario Nardella, che nel parlare dello stadio più volte ha ripetuto un concetto, non solo lui in realtà, però dice: ma caspita, adesso ce lo vengono a dire che questi soldi non vanno bene, cioè adesso ce li bloccano sti fondi, stiamo praticamente andando a gara, non è che si poteva muovere un po' prima la Commissione Europea?
Ma guardi, le dico due cose. Intanto questo è un tema molto caldo, rispetto al quale io stesso, quando ho manifestato le mie perplessità, ho ricevuto minacce. Quindi è un tema molto 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 caldo. Ma in merito a questo questo aspetto che lei mi richiama, io dico, la Commissione Europea prima non si è espressa perché le risorse erano completamente italiane. Come ripeto, ad aprile 2021 si parlava di piano nazionale complementare al PNRR, quindi si parlava di risorse completamente statali. La scelta era comunque opinabile, però i soldi non erano della Commissione Europea e presumo che la Commissione Europea, in particolare la Task Force, non sia intervenuta per questo motivo. Adesso che i soldi invece sono stati previsti sul piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono i soldi europei, che vorrei ricordare tra l'altro una parte di questi soldi è a prestito e che noi dovremo ripagare entro il 2058, okay? Mi rendo conto del fatto, e vorrei far rendere conto i nostri ascoltatori del fatto, che noi stiamo indebitando noi e i nostri figli per fare un'opera pubblica che verrà poi sfruttata esclusivamente da un privato. Con un'ulteriore perplessità, da quanto leggo, il presidente Commisso aveva dato la sua disponibilità per il restyling del Franchi, ma è stato più volte, rigettata.
Grazie professor Cappello, docente universitario, esperto di fondi europei e PNRR, grazie per le sue delucidazioni, buona giornata.
Grazie a voi per l'invito e buon proseguimento.
E alle 8:21 minuti salutiamo il nostro prossimo ospite, il collega giornalista della Nazione, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini. Buongiorno Giampaolo, ben trovato.
Buongiorno a voi, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno Giampaolo, anche da parte mia.
Ciao, buongiorno.
Chiedo innanzitutto la situazione, qual è lo stato dell'arte in questo momento per quanto riguarda il progetto Franchi? Diciamo che nelle ultime ore le cronache viola sono state di tutt'altro genere, si è parlato tanto di sport perché la Fiorentina sta andando molto bene, ma sul fronte stadio che cosa sta succedendo? Ci sono degli aggiornamenti rispetto alla settimana scorsa?
Ma diciamo che ormai tutto quanto è sul tavolo, no? Abbiamo sentito anche il professore che ha spiegato perfettamente le perplessità e tutto quanto quello che sta ruotando attorno alla questione Franchi. Io credo che questi primi giorni della settimana saranno determinanti per capire davvero quale sarà il futuro. Il futuro soprattutto politico della struttura, perché sotto il profilo sportivo la Fiorentina in questo momento sta aspettando spettatrice quale sarà la decisione finale, ma non solo del comune, ma anche ovviamente di chi a Roma dovrà prendere una decisione definitiva sulle sorti di questi 55 milioni o 70, insomma dipende dal costo delle materie prime. Ormai siamo diventati esperti di mercati internazionali che sono praticamente il punto nodale della questione. La Fiorentina, le ultime dichiarazioni a proposito dello stadio sono del direttore generale Barrone, che si è detto convinto che il sindaco Nardella si stia operando per far giocare comunque la Fiorentina al Franchi, o a un Franchi ristrutturato, e nell'intervallo in cui ci dovrebbero essere i lavori, il direttore generale si è detto convinto che il comune stia lavorando per far sì che la Fiorentina non vada a giro per le altre regioni. Ecco, resta però da capire quali possono essere le soluzioni, diciamo così, fiorentine o comunque toscane. Non è un nodo da poco. Ecco, io inizio ad avere qualche perplessità, perché i problemi sono davvero tanti.
Giampaolo, buongiorno, sono Fabrizio. Ti volevo fare una domanda,
buongiorno.
Ciao, perché alla fine il professore che abbiamo intervistato, il professor Cappello, pochi minuti fa, non so se l'hai sentito, ha detto che questi erano comunque soldi statali all'inizio, che dovevano essere messi dallo Stato. Poi sono stati messi in conto al PNRR e appunto per una destinazione che è quella dello stadio, che non era consona rispetto ai parametri indicati in quel bando PNRR. Se ne trae diciamo una conclusione per cui questa situazione dello stadio è veramente un caos, cioè che per voler comunque ristrutturare in tutte le maniere il Franchi si stia facendo veramente un qualcosa che è fuori da ogni normalità, non ti pare?
Ma sì, di fatto diciamo l'ultimo tentativo, io credo che quello che metteranno un po' in campo per cercare di ritrovare questi 55 milioni, che ormai parliamo di milioni come se fossero noccioline, ma sono risorse importantissime, credo che stiano cercando di far sì che arrivi un finanziamento dallo Stato, eventualmente l'Europa mettesse il suo veto. Se tu mi chiedi se sono d'accordo su utilizzare fondi statali per ristrutturare lo stadio, fondi statali, fondi europei o comunque i nostri fondi che dovremmo comunque restituire, io sono un pochino perplesso. Banalizzo tutto quanto, mi chiedo come mai se c'era un privato che aveva intenzione di realizzare una struttura di proprietà non è stato messo nelle condizioni di poterla fare, non dico di stendere i tappeti rossi, ma quantomeno di poter apparecchiare la tavola nella maniera migliore possibile, considerato che il tema dello stadio, tu sai perché l'hai seguito insieme a me, risale dalla proprietà della Valle, quando fu fatta la presentazione al Four Seasons del famoso modellino dello stadio di Fuxas, per cui non è un tema nuovo quello della realizzazione dello stadio. Ecco, dalla presentazione di Fuxas a adesso sono passati tanti anni e ci accorgiamo adesso che c'è la necessità di a ristrutturare lo stadio e eventualmente realizzarne uno nuovo. È qui che un pochino nasce tutta la perplessità, indipendentemente dalle questioni economiche giustamente sollevate anche dal professore.
Ecco, Giampaolo Marchini, un elemento su cui siamo impiccati, però, come dicevamo, praticamente da anni. Firenze e lo stadio nuovo, tifosi fermi tra la Merca, Fiere e Castello, un titolo che risale al 2014. Mi sembra che sia la considerazione tua finale, che quella del professore, ruotano intorno a quello che poteva fare Commisso, l'opportunità che c'era rispetto a un privato e quello che non è stato colto rispetto a questo, sia sul fronte Franchi sia sul fronte nuovo stadio. Ma come leggi questa incapacità del pubblico di intercettare la propositività del privato?
Qui bisognerebbe avere a disposizione non una trasmissione ma una settimana per leggere una situazione del genere. Purtroppo è la storia del nostro paese in questo momento, dove ci sono grandissime idee e poi ci si scontra con una burocrazia che strangola chiunque abbia intenzione di realizzare qualche cosa per la comunità. Anche se devo dire proprio con sincerità, qui a Firenze qualcuno ha provato, parlo sotto il profilo sportivo, considerato che stiamo appunto parlando di stadio, ha provato e ha realizzato una struttura sportiva. Penso al palazzetto dello sport, è stato realizzato a San Bartolo a Cintoia da un privato, da Vanni Di Filippo, che ha realizzato comunque un impianto per la pallavolo, e è stato quasi una sorta di impresa, perché presentato 7 anni prima si doveva realizzare in 2 anni, ha visto la luce soltanto un paio di anni fa, ma ha dovuto lottare contro una burocrazia stringente. C'è stata soltanto la grande voglia, la grande determinazione della società sportiva azzurra il Bisonte per riuscire a chiudere un'opera che poi adesso viene utilizzata da tutti. Ecco, bisogna cercare di favorire il privato quando realizza opere su terreni, sì è vero, pubblici, ma cercando di togliere tutta una serie di passaggi che, se riletti, sono alcuni fanno veramente sorridere.
Buongiorno Presidente, sono Giume Tranquillo. Però qui c'è un problemino. Quando però l'interesse del privato si allontana o ci sono dei problemi sulla sua strada, e ora le spiego, cosa si fa? Perché Commisso ha bisogno di uno stadio nuovo. Ha bisogno di uno stadio nuovo che naturalmente non può essere fatto sulle ceneri del Franchi, e deve essere fatto fuori dalla città. Però la città si pone il problema: se Commisso fa lo stadio nuovo e se ne va in periferia o a Campi, che cosa succede del Franchi? Qual è il suo uso? Che cosa succederebbe, secondo lei?
Una risposta in sintesi, Marchini, perché siamo a ridosso del GR Popolare Network.
Una risposta in sintesi rapida e concisa. Io credo che la questione del Franchi ristrutturato deve essere una priorità, perché comunque il Franchi in queste condizioni non può essere tenuto. Basta fare un giro attorno allo stadio per rendersi conto di quello che dico. Il problema è riuscire comunque ad avere un progetto che possa tenere vivo il Franchi durante tutta la settimana e non soltanto per gli eventi sportivi. Di idee e di iniziative ce ne sarebbero tante, basta riuscire a mettersi a mettere attorno al tavolo tutti i soggetti interessati, cosa che finora secondo me non è accaduto.
Grazie a Giampaolo Marchini,
grazie
giornalista della Nazione, presidente dell'Ordine. Buona giornata.
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'attentato che ha ucciso il blogger militare russo Tatarsky in un bar di proprietà di Eugene Prigozhin, capo del gruppo di mercenari Wagner a San Pietroburgo, potrebbe rivelare ulteriori fratture all'interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrivono gli analisti dell'Istituto Americano della Guerra, che sottolineano come Prigozhin abbia stranamente detto di non voler incolpare l'Ucraina per l'attentato. Penso che stia operando un gruppo di radicali che difficilmente ha legami con il governo ucraino, ecco come lo descriverei, ha detto il capo della Wagner. Questa posizione porta gli analisti a ipotizzare che l'attacco al bar di San Pietroburgo potrebbe essere un tentativo di intimidire altri blogger militari affiliati a Wagner e a spingere l'autocensura della società civile russa, che mette in discussione i progressi della guerra nei bar. Per l'attentato di ieri è stata arrestata questa mattina una donna russa, avrebbe consegnato direttamente nelle mani di Tatarsky la statua con all'interno l'esplosivo. La donna avrebbe avuto precedenti, era stata già arrestata per la partecipazione a delle manifestazioni contro la guerra. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i combattimenti a Bakhmut, la città contesa da mesi nel Donbass, continuano e sono molto intensi. Kiev ha quindi smentito la caduta della città rivendicata dalla stessa Wagner la notte scorsa. Elezioni in Finlandia, la premier socialdemocratica uscente Sanna Marin manca l'obiettivo per un secondo mandato, il prossimo primo ministro potrebbe essere Petteri Orpo del partito conservatore liberale finlandese Kokoomus, una formazione politica che ha ottenuto anche se di poco la maggioranza dei voti. Il partito conservatore con i suoi 48 seggi non ha però i numeri per governare da solo, dovrà chiedere sostegno a uno degli altri due grandi partiti usciti dalle urne, il partito di destra nazionalista anti-immigrati, 46 seggi, guidato da Riikka Purra, oppure proprio i socialdemocratici che hanno ottenuto 43 seggi. La formazione del governo non sarà facile, la principale novità di questa tornata elettorale è proprio il risultato ottenuto dall'estrema destra, che diventa per la prima volta la seconda forza del paese. Veniamo all'Italia, l'antitrust ha sanzionato le società Vodafone, Wind3, Telecom e Fastweb per comportamenti illegittimi nella cessazione delle utenze di telefonia fissa e mobile. In una nota dell'autorità si legge che sono emersi problemi nella gestione delle procedure interne che hanno comportato l'emissione di fatture per gli utenti anche dopo le richieste di recesso o di fatturazione doppia in caso di passaggio da un gestore ad un altro. Le multe vanno dai 100.000 ai 400.000 euro. Chiudiamo con una notizia di cronaca che arriva da Marsiglia, almeno 3 ragazzi sui 20 anni sono morti, altri 3 sono in pericolo di vita dopo essere rimasti vittime di colpi d'arma da fuoco in 3 distinte sparatorie avvenute nella notte in diversi sobborghi popolari della città francese. Con queste ultime morti sale a 13 il numero di persone uccise dall'inizio dell'anno a Marsiglia, il più delle volte sullo sfondo del traffico di droga. Le 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 9:30. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Cerchi lavoro? Noi cerchiamo autisti per i bus della Toscana. Con il progetto Accademia di Autolinee Toscane puoi diventare una nostra conducente senza sostenere alcun costo. 8 autiste sono già alla guida. Vuoi essere la prossima? Candidati su at-bus.it/lavoraconnoi.
Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Dopo il sold out del primo gruppo, sabato 15 aprile alle 11 una nuova visita guidata in esclusiva per i soci a Reaching for the Stars, la nuova mostra a Palazzo Strozzi con oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani ed internazionali. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro e visita guidata omaggio. Prenota a club @controradio.it. Info 055 73 999 70.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per incidente, 4 km di coda stabili tra Aglio e Badia in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In area Infipili per traffico verso Firenze troviamo rallentamenti e code a tratti tra Ginestra e La Strassigna e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo nei pressi di San Cassiano e regionale 6034 Faenza-Firenze sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in Lungarno Vespucci e Piazza Viesse e i lavori per un allaccio alla rete idrica in via della Stufa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Prendiamo la linea dall'acquario di Controradio. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di fare il punto sullo stadio Franchi, soprattutto dopo la bufera che si è scatenata dopo la presa di posizione dell'Unione Europea, che dice che praticamente una parte di questi dei soldi del PNRR in realtà non sarebbero giustificati in quello che sono i goal, che sono i target che erano stati fissati appunto dal PNRR.
Tra poco avremo in collegamento anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ma cerchiamo anche di andare ancora più in profondità rispetto a un confronto anche con i colleghi che stiamo facendo in queste giornate accese per quanto riguarda il dibattito sul futuro, dicevamo e lo sottolineiamo, non solo del Franchi, non solo della Fiorentina, ma di Firenze, anche della sua strategia urbanistica e di ripensamento della fruizione del territorio stesso, perché dove fare, come fare uno stadio, come riqualificarlo, insomma, ha i suoi impatti anche sulla città e il quartiere di Campo di Marte e non solo, ma insomma lo sanno bene.
E allora noi diamo il buongiorno, il ben trovato, il benvenuto a Xavier Jacobelli, editorialista, ex direttore di Tutto Sport e di altro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Io vado dritto al punto. Secondo lei è una buona idea, è stata una buona idea quella di andare a ristrutturare lo stadio Franchi, scegliere di ristrutturare lo stadio Franchi con fondi europei, quindi fondi del PNRR, indipendentemente da quello che sta dicendo la Commissione Europea, quello poi è un altro punto, oppure forse conveniva seguire la strategia di commisso e favorire magari lo stadio nell'area metropolitana, ad esempio a Campi Bisenzio?
Ma guardi, io ho avuto la fortuna di vivere e di lavorare a Firenze per 3 anni, negli anni 10, all'inizio di questo secolo, e rammento una spettacolare cerimonia di presentazione di un plastico bellissimo, organizzata dall'allora proprietà della Valle della Fiorentina, in cui si annunciava il progetto di costruzione di un nuovo stadio a Firenze, e ovviamente tutto è rimasto lettera morta. Dico ovviamente perché in questo meraviglioso paese sembra che realizzare uno stadio sia un'impresa più difficile che andare su Marte. Ciò che sta avvenendo a Firenze, a mio avviso, è qualcosa di surreale, soprattutto in considerazione di due fattori. Il primo, che c'è un imprenditore privato che a suo tempo era disposto ad investire pagando di tasca propria per la costruzione di un nuovo impianto. Il secondo, perché lo stanno dimostrando le cronache di questa straordinaria e da tante fasi della stagione della Fiorentina, che è novellato da 9 vittorie consecutiva fra campionato e coppe, addirittura sbancando San Siro, casa Inter, che è impegnata sul fronte di una semifinale di Coppa Italia e ha buone chance di arrivare fino in fondo in Conference League, e che rischia, se tutto dovesse andare come ci è stato annunciato, di giocare per 2 anni in trasferta una enormità di partite, mentre proseguono, cominciano, si sviluppano i lavori di ristrutturazione del proprietario. Io credo che visto da lontano questa situazione sia davvero surreale. Francamente non riesco a capire quali siano state le motivazioni che all'epoca determinarono la bocciatura del progetto presentato alla Commissione della Fiorentina.
Ciao direttore, tu hai vissuto e lavorato a Firenze, sai bene, voglio dire, come i fiorentini si approcciano anche alla questione sportiva, alla questione del calcio, ma qui non è solo una questione di calcio, è anche una questione di scontro tra due realtà, tra due modelli, no? Il modello americano che sta entrando comunque con forza anche nella Serie A, e un sistema italiano fatto di burocrazie spesso difficili da vincere. Secondo te come finirà?
Sai, io credo che, è vero, hai detto bene, hai definito modello americano, ma in realtà io parlerei di un modello di gestione di uno stadio che non deve essere più concepito come un impianto che una volta ogni due settimane ospiti un incontro di calcio. È evidente che abbiamo detto modello americano, io parlo anche del modello inglese. Cito una realtà che non è quella metropolitana di Londra, ma una realtà come quella di Brighton, dove l'allenatore italiano del derby si sta letteralmente coprendo di gloria. Mi raccontavano che questo stadio, l'Amex Stadium, sorge a metà strada fra due poli universitari e nell'arco di un anno ospita qualcosa come 320 eventi, che non sono soltanto di carattere squisitamente sportivo, ma si tratta ovviamente anche di eventi culturali, di eventi commerciali, di convegni e di tutto quanto possa essere utile per sfruttare al modo migliore un impianto sportivo che certamente nasce per la sua vocazione, per ospitare gli eventi agonistici di una squadra, ma non è soltanto fine a se stesso. Io credo che Firenze debba capire, ma l'ho capito perfettamente, al di là poi delle contrapposizioni, dei dibattiti che spesso sono suscitati da visioni diverse della funzione di uno stadio, ma se tu vuoi avere una società, una squadra di calcio che sia altamente competitiva, non puoi non avere uno stadio di proprietà. Peraltro, come giustamente hai ricordato, in Italia si contano sulle dita di una mano gli impianti di proprietà. Penso allo Stadium di Torino, penso al Friuli Dacia Arena di Udine, penso al Gebis di Bergamo, penso allo Stirpe di Frosinone e al Mapei Stadium, stadio del tricolore di Reggio Emilia, di proprietà del Sassuolo. Stop. Quindi questa è una problematica che l'Italia deve una volta per tutte affrontare in modo chiaro, perché avendo perso una storica occasione del Mondiale 90, evidentemente è in ritardo rispetto agli altri paesi. E per quanto concerne Firenze, credo che avendo l'opportunità di avere a che fare con un imprenditore che, correggetemi se sbaglio, dovrà alla fine dell'opera contare oltre 100 milioni di euro spesi per il Viola Park, che sarà una realtà bellissima a Bagnoripoli e sarà un autentico fiore all'occhiello della Fiorentina, perché risulterà essere uno dei centri sportivi più moderni in Europa, non soltanto in Italia. Francamente la questione dello stadio e l'idea che la Fiorentina e i suoi tifosi per due anni debbano traslocare ancora non si sa dove, aspettando che finisca i lavori di ristrutturazione, sapendo che invece c'è un impianto che potrebbe essere costruito ex novo e non avrebbe comportato tutta questa situazione, è qualcosa che è difficile comprensione.
E allora grazie per essere stato con noi, a Xavier Iacobelli, editorialista di Tutto Sport, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Alle 8.45 salutiamo il nostro prossimo ospite in collegamento telefonico, il deputato PD alla Camera, ex assessore di Firenze, Federico Giannassi, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora Giannassi, lei venerdì scorso sui propri social in qualche modo ha chiamato a raccolta in maniera trasversale tutti quelli che hanno a cuore il futuro e anche la credibilità, in qualche modo ha sottolineato della città di Firenze e della Fiorentina, ma le chiedo subito, e quindi insomma sostenendo naturalmente il restyling del franchi e lo sganciamento dei fondi PNRR, ma in questo momento una credibilità fortemente messa in discussione discussione è quella di un'amministrazione che forse ha gettato il sasso più in là di quello che poteva fare, visto le dinamiche che anche dal punto di vista tecnico stiamo cercando di interpretare anche con esperti del PNRR. Insomma, da più parti si sottolinea che questa sarà una struttura pubblica, cioè finanziata da un punto di vista pubblico, se verrà finanziata con un funzionamento e una fruizione da parte di un privato. Come possiamo spiegare ai fiorentini tutta questa dinamica che in qualche modo si è inceppata?
No, io in realtà starei ai fatti. I fatti sono che il Comune di Firenze non si è inventato niente, ha partecipato a un bando che è stato fatto dal governo, che ha ricevuto, come dire, l'ok da parte dell'Unione Europea con i fondi PNRR. Quando l'Unione Europea ha messo i fondi sul PNRR, ha stabilito che questi potevano essere utilizzati per la ristrutturazione, riqualificazione di immobili pubblici. Il governo, non ora, un anno e mezzo fa, ha spiegato che per immobili pubblici si intendono anche gli immobili pubblici che hanno una destinazione sportiva, e quindi gli stadi. Dopodiché il governo ha fatto un bando e il Comune di Firenze l'ha vinto, perché si è messo al lavoro, ha rispettato i requisiti di quel bando lì, e ovviamente il Franchi sta dentro un progetto complessivo di rigenerazione urbana tutto il quartiere del Campo di Marte. Io faccio una riflessione diversa, dico, indipendentemente da ciò che ciascuno di noi pensa sulla quale sia la migliore soluzione dello stadio, in 15 anni ho visto e ho sentito di tutto, come è giusto che sia, da Castello alla Merca fino a Campi, a un progetto diverso per il Franchi. Oggi siamo arrivati a una situazione nella quale il governo, un anno fa, ad aprile del 22, ha formalizzato che al Comune di Firenze, a seguito della vittoria del bando, spettavano 55 milioni per la riqualificazione del Franchi. Com'è possibile oggi, un anno dopo che il Comune di Firenze ha lavorato, ha investito energie e risorse, dire scusate, abbiamo scherzato, no, ci abbiamo ripetato, forse abbiamo delle difficoltà in Europa, forse l'Europa ci ha ripensato? A me sembra che sia un grande tema che riguarda la credibilità delle istituzioni. Se le istituzioni prendono un impegno formale, come è successo ora, non possono disconoscerlo un anno dopo per non si sa bene quale problema. Allora, poi, secondo tema, il Franchi. Il Franchi è un immobile pubblico ed è ipervincolato dalla sovrintendenza. Si può essere d'accordo o meno sul fatto che abbia tutti questi vincoli, ma ce li ha. È 15 anni che abbiamo lavorato, hanno lavorato tutti, hanno discusso tutti sulla possibilità di interventi di più radicale trasformazione. Le risposte sono sempre state no. Allora io credo che siamo in una situazione nella quale o le istituzioni mantengono fede alla parola che hanno dato, quelle nazionali ed europee, o se no perdono la faccia, perché non esiste che un'istituzione pubblica prenda un formale impegno e poi lo disconosca. E in secondo luogo, attenzione, perché se ancora una volta sullo stadio decidiamo di ripartire da zero, io non credo che abbiamo l'opportunità di avere un altro progetto migliore di questo, ma per l'ennesima volta il non far niente. Anche questo a me sembra un pericolo per un immobile che è pubblico e resta pubblico. Quindi attenzione a dire sì, ce li deve mettere il privato i soldi, ma se ce li mettesse un privato, ce l'avesse messo un privato, nessuno si sarebbe opposto, ovviamente. Resta che però se non ce li mette un privato è un immobile pubblico, e il pubblico è costretto ovviamente a mantenerli, a mantenerlo in buono stato. Quindi insomma, anche da questo punto di vista dico attenzione, perché non è che gli enti pubblici possono in qualche modo disinteressarsi del proprio patrimonio, saranno costretti comunque a mantenerlo e a investirci sopra. E ultimo punto, è il centro di una riqualificazione di un quartiere importante della città. Non c'è solo lo stadio, ovviamente c'è tutta l'area verde del Campo di Marte, c'è il passaggio della tranvia, però è una azione che sta dentro un quadro razionale di riqualificazione del quartiere. Per tutti questi motivi io ho detto, prima di ripartire da zero impegniamoci a portare in fondo quello che è stato deciso.
Ma questo, anche se, assessore, in fondo l'idea del Comune di Firenze in qualche modo di mantenere la Fiorentina all'interno del Franchi è un'idea che si è sempre scontrata con quello che era il business plan originario di Commisso, e di in qualche modo di tenere la Fiorentina all'interno del Franchi. Diciamo che la Fiorentina non è mai stata entusiasta nemmeno di questa nuova ristrutturazione, perché Commisso ha bisogno di uno stadio nuovo in periferia, che abbia una cosa che all'interno del quartiere di Campo di Marte nessuno gli può dare, e che sono 50-60 mila metri quadri di commerciale su cui lui basa proprio tutto il business plan di mantenere la Fiorentina nelle coppe europee, mantenendosi con un income di almeno 300-400 milioni all'anno come le altre grandi squadre europee, mantenendo i giocatori, altrimenti finisce come al solito che la Fiorentina fa la primavera della Juventus, tira su giocatori di primo piano e poi la Juventus li riporta via. Quindi questa forzatura, no, di voler mantenere la Fiorentina a tutti i costi, anche cercando di usare i fondi europei, forse non è stato questo l'errore, e si doveva pensare a cosa fare del Franchi una volta che la Fiorentina sarebbe andata via?
Ma guardi, non è il Franchi, insomma, la storia ci dice molte cose, la storia recente cittadina, non è che mi pare che il sindaco Nardella si sia impuntato in tutti i modi, è arrivato all'ipotesi di riqualificazione del Franchi dopo che erano falliti altri progetti, ad esempio la Mercasil, dove fu fatto un bando ma non fu ritenuto un'operazione sostenibile. Sulle altre ipotesi che riguardano altri territori probabilmente non c'erano le condizioni, immagino, insomma non è così banale costruire uno stadio e tutte le infrastrutture connesse che servono ad arrivarci.
Infatti, sì.
Oggi l'amministrazione comunale secondo me seriamente si è posta il tema di riqualificare un impianto che è di proprietà del comune e che altrimenti avrebbe poi rappresentato il rischio di un contenitore vuoto, insomma di un buco nero dentro un quartiere importante della città, e lo ha fatto con un progetto ovviamente moderno, perché gli stadi oggi devono essere contemporanei con le tribune e gli spazi vicini al campo, con i servizi annessi. Quindi io dal punto di vista del Comune di Firenze credo che abbia lavorato bene, ha trovato anche un'occasione, quindi dimostrando capacità di resilienza. Quanto a ciò che riguarda i piani di sviluppo,
diciamo assessore, scusate, diciamo onorevole che il Comune di Firenze ha fatto il suo, l'interesse del Comune di Firenze, cercare di ristrutturare una struttura che gli appartiene, e quindi ha fatto il proprio interesse, mi sembra di capire.
Ma io credo abbia fatto interesse alla comunità, il Comune di Firenze è il soggetto che rappresenta tutti i fiorentini, ha fatto quello che secondo me era giusto nell'interesse della città, cioè ristrutturare, riqualificare e modernizzare lo stadio della città, che è al centro di un quartiere importante che merita la riqualificazione.
Grazie all'onorevole Federico Gianassi, abbiamo una scaletta serratissima, la ringraziamo però per la sua disponibilità, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo dall'altro capo del telefono Tommaso Carmignani, siamo davvero in una maratona all'interno e fuori dal Franchi per cercare appunto di dipanare il più possibile quello che è il tema che riguarda non solo il futuro dello stadio, lo ribadiamo, ma anche della Fiorentina e della città stessa. E allora salutiamo il consigliere della Lega Giovanni Galli, nonché ex calciatore, insomma, che di Fiorentina e di calcio e di futuro anche degli stadi ne sa. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a voi.
Senta Galli, ma sarà possibile uscire da questo stallo secondo lei, e in che modo dovrebbe farlo l'amministrazione?
Allora, io credo che questa sia stata una scelta, come dicevo che stavate voi rifacciando al Gianassi, cioè il fatto che il comune abbia fatto una scelta all'inizio di salvaguardare sì un bene culturale, ma soprattutto di togliersi di costi, no, di una manutenzione di un impianto e di un bene come è lo stadio Franchi. Partiamo da quello, però il fatto secondo me che tona un attimino è che tutti questi soldi che vengono investiti, che sono soldi pubblici, che vengono investiti nello stadio, secondo me è sbagliato quando si parla di riqualificazione dell'area, perché mi sembra che prima di tutto Campo di Marte non è che abbia così tanto bisogno, forse l'impianto di per sé, per ammodernizzarlo, per portarlo ai parametri UEFA, per renderlo competitivo con gli altri impianti europei, ma non è che fosse una cosa estremamente necessaria, è perché utilizzando quei fondi si va a fare un intervento importante, ma a mia vista si toglie quello che effettivamente è il bene per il quale questi fondi sono stati recuperati. Cioè, mi dite voi, finito l'impianto, quanto di bene culturale ad alta attrazione culturistica rimane tutto inviato in una struttura nuova? C'è una copertura che non fa più vedere niente, cioè secondo me è stato proprio un errore, diciamo la palla al balzo che ha colto l'amministrazione comunale, si fa un intervento, rimodernizziamo lo stadio, non spendiamo una lira, poi dopo c'è un gestore successivamente che pagherà i costi di manutenzione, il comune ha fatto bella figura e tutto è sulle spalle degli altri. Questo secondo me è alla base, perché non si possono spendere soldi pubblici quando tu hai a disposizione un imprenditore che era disposto invece a spendere 250 milioni per rifarlo nuovo lo stadio. Allora, è vero che poi dopo, ripeto, lo stadio sarebbe rimasto ai costi all'amministrazione, ma non è che si può spendere questi soldi così come stanno pensando. Aggiungerò un'altra cosa, che tutti questi soldi verranno investiti solo ed esclusivamente nello stadio. Non è il discorso della riqualificazione dell'area, comprenderebbe anche il centro commerciale che dovrebbe essere realizzato di fianco. Ad oggi non c'è un progetto, non c'è un euro, perché si sta cercando un investitore privato perché possa intervenire per fare il centro commerciale, perché il centro commerciale dovrà servire a pagare i costi e rientrare dei costi che sono stati spesi per fare lo stadio di Franchi. Vedete, alla fine, no, poi dopo si va a vedere, ci si domanda il perché, il per come e perché non arriveranno 50 milioni dalla comunità europea. Ma qui si sta parlando, ripeto, di 200 milioni di soldi pubblici che vengono messi solo ed esclusivamente in uno stadio di calcio, non nella riqualificazione di un'area, di un quartiere, perché mancano altri 100-200 milioni per poi dopo fare il centro commerciale, e poi ci saranno i soldi per la tranvia, e poi ci serviranno i soldi per fare per interrare Viale Paoli. Cioè, se si limita solo a questi 50 milioni perché tutto è scoppiato da lì, ma tutto è scoppiato ancora prima, una settimana prima, due settimane prima, quando ci siamo resi conto che la Fiorentina dentro lo stadio non avrebbe potuto giocare. Ma scusate, ma non vale un anno e mezzo fa quando si doveva fare i lavori?
Grazie per il suo tempo. Continuiamo a analizzare, terremo conto.
Sentiamo dire di tante sullo stadio, ma bisognerebbe veramente spacchettarlo e poi dopo rimettere tutto insieme.
Grazie davvero, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, Tommaso Carmignani, abbiamo anche una nota raccolta dalla Fiorentina. Nel frattempo stiamo cercando di contattare il presidente della regione, che però avrà altri impegni dal vivo, in presenza in questo momento. Poi tra l'altro oggi sarà un appuntamento importante, perché si farà il punto a livello regionale sui fondi PNRR.
Sì,
quindi
perché,
naturalmente,
nota a margine, vi posso dire che ci sono anche altri sindaci, altre realtà che adesso temono che poi la Commissione Europea vada davvero a fare le pulci a progetti che stanno andando a gara e che potrebbero essere messi in discussione, così come quello dello stadio Franchi. Io ho parlato con la Fiorentina in questi giorni, in realtà la posizione della Fiorentina è chiara, non nessuno si espone in maniera ufficiale, però possiamo dire che sia la Fiorentina che il presidente Rocco Commisso attendono gli sviluppi, non commentano come dicevamo, però comunque ribadiscono, un po' come aveva fatto anche Nardella, che il rapporto è ottimo, il rapporto con l'amministrazione comunale è ottimo, loro restano alla finestra, aspettano le comunicazioni in merito alla ristrutturazione dello stadio Franchi, agli eventuali lavori e a poi dove eventualmente far giocare la Fiorentina in questi due anni. Commisso comunque conferma, come aveva già ribadito qualche mese fa, che non investirà un penny nello stadio Franchi.
E allora sono le 9 in questo istante e dovrebbe essere attivato in tempo reale il collegamento telefonico con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, sicuramente sarà affaccendato in giro già dalle prime ore di questa mattina in vista dell'importante conferenza stampa, presidente, sui fondi del PNRR intorno a mezzogiorno e 45 in Palazzo Sacrati Strozzi. Ma io subito una domanda gliela faccio da tifoso, da cittadino e da fiorentino e da presidente della regione. Quindi su tutti questi versanti lei è concorde, cioè fa pace con se stesso rispetto alla necessità che i fondi europei per il restyling del Franchi debbano essere liberati? È questa davvero la priorità?
Più che priorità, noi non discutiamo di priorità. Se io dovessi farle un elenco di priorità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non tocca, mentre invece abbiamo finanziamenti su cose importanti, ma che probabilmente messe in fila non sono le più importanti, le farei un elenco lunghissimo. E qui è l'impostazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vengono fatti da una capia nazionale di regia i bandi, si partecipa, se si vince e si risulta nella graduatoria si ottengono i finanziamenti. Quindi a me può capitare di ottenere dei finanziamenti per realizzare opere in programma che non sono così prioritarie come altre dove invece non sono dallo Stato fatti dei bandi. Quindi la questione non è di è prioritario rispetto ad altre cose, non è mica che il PNRR è una disponibilità di soldi che vengono date alle regioni e le regioni dividono per quello che sono le priorità in quella regione. Qui si tratta di partecipare a bandi a livello nazionale e giustamente il Comune di Firenze ha partecipato a quello che è un bando sulla missione 1 componente 3, integrandolo con quello che poi è l'altro aspetto dei vari interventi su aree che possono vivere una situazione di degrado. Da queste due opportunità offerte è nato la possibilità di finanziare l'intervento sullo stadio e quindi è giusto che questo avvenga, anche perché non dimentichiamoci, primo, che lo stadio è un bene culturale e quindi la missione 1 componente 3 di grandissimo significato. L'ingegner Nervi, che poi diventò uno degli architetti ingegneri, aveva la doppia laurea, più importanti a livello nazionale, che ha fatto interventi straordinari in tutto il paese, pensate a tutta la dimensione degli impianti dell'Olimpico a Roma, il primo vero significativo intervento su commissione del marchese Luigi Ridolfi, primo presidente e fondatore della Fiorentina, lo fece sullo stadio di Firenze, laddove ci sono delle cose, la tribuna al balzo, ovvero senza colonna, quella che è la tribuna coperta, le scale elicoidali, che sono le scale in cui non ti incroci mai se vai su o se scendi giù, la stessa torre di Maradona, che costituiscono riferimenti fondamentali dell'architettura razionalistica degli anni 30. Quindi se il Comune di Firenze si è attivato e ha ottenuto questo finanziamento, l'ha ottenuto in piena legittimità e secondo i criteri con cui lo Stato italiano ha gestito il PNRR. Quindi al di là del tifoso, ma come diciamo amministratore che rispetta quello che sono i metodi che le leggi dello Stato danno, io vi dico che quello è un intervento oltre che legittimo ma necessario, perché secondo capitolo, quando si parla di degrado, se non si realizzasse quell'intervento e il presidente di turno della Fiorentina, come accadeva anche in questo caso commisso, sente che le esigenze portano a dover avere uno stadio ben più razionale che lo stadio degli anni 30 e quindi va a fare uno stadio a campi, lì succede come è successo a Roma con lo stadio Flaminio e quindi porteresti degrado. Quindi io lo vedo come un intervento oltre che legittimo ma molto utile per prevenire in futuro delle disfunzioni nello sviluppo urbanistico della città.
Presidente, solo che a questo punto all'appello mancano 50-70 milioni, quindi quello che le chiedo io è se c'è una strategia e come se ne esce, perché siamo in questo momento bloccati.
La strategia innanzitutto è quella di riuscire a ottenere tutti i finanziamenti che erano stati programmati, previsti e vigilati dallo Stato italiano. Quindi io ritengo che non ci si debba in alcun modo arrendere, perché ci sono tutte le premesse e le condizioni perché possa essere ottenuto quel finanziamento e realizzata quell'opera. Devo dire che poi l'opera è stata preceduta da un concorso di progettazione impostato con molto impegno dalla Fondazione Cassa di Risparmio, ne è uscito un progetto di qualità. Di conseguenza io ritengo che si debba ora, come unica vera e propria strategia, cercare di ottenere quei circa 200 milioni di finanziamenti che sono previsti e che sono stati chiesti e in una prima fase ottenuti in assoluto rispetto delle procedure di affidamento dei lavori.
Presidente, il fatto di essere fiorentini non ci ha forse in qualche modo fatto prendere dei rischi, nel senso che il desiderio di mantenere la Fiorentina all'interno del Franchi e il ristrutturare lo stadio Franchi, che sicuramente, come ha detto lei, va fatto, e non è diventato un desiderio così troppo forte che forse ha spinto anche le amministrazioni a tirare un po' troppo la corda, a far rientrare questo progetto un po' con una forzatura all'interno del PNRR, cosa fatta naturalmente con ottime intenzioni, proprio per vedere lo stadio ristrutturato e la Fiorentina che gioca dentro, che è un po' il desiderio di moltissimi fiorentini.
Ma io non ritengo, perché ripeto, il PNRR non è un piano nel quale danno alla regione Toscana oppure ai singoli comuni X risorse e con quelle si decide le priorità. Il piano è articolato per cui ci sono state tanti bandi, tante contrattazioni di finanziamento tra i ministeri e la regione e i singoli comuni, quindi noi abbiamo colto l'occasione che appariva possibile cogliere. Non a caso il ministro Franceschini, allora ministro dei beni culturali, aveva incoraggiato questo tipo di intervento. Quindi a mio giudizio è stato fatto quello che doveva essere fatto, e devo dire che quando noi parliamo di un intervento a campo di Marte, parliamo di un intervento che ristruttura e mette a nuovo lo stadio con 200 milioni. Se noi fossimo stati portati a andare a realizzare uno stadio nuovo, magari si parlava con lo stadio nuovo di 250 milioni, ma contemporaneamente vi immaginate, non so, per esempio a Campi, cosa avrebbe significato le opere di urbanizzazione secondaria in un'opera, in un luogo dove sollecitamente c'è ristagno d'acqua, e conseguentemente avremmo dovuto fare tutta la rete di bonifica ed idraulica, le strade, i parcheggi, la tranvia. Noi accanto ai 250 milioni dello stadio avremmo dovuto realizzare 500 milioni di opere complementari perché lo stadio fosse funzionale e collegato.
Infatti da alcune fonti si presume che questo sia stato il vero motivo che abbia fermato Commisso da perseguire l'idea di fare lo stadio a Campi, proprio il costo delle infrastrutture che il comune di Campi non avrebbe voluto mettere sul piatto.
In dubbio, quindi la soluzione della ristrutturazione del Fianchi, a mio giudizio, in questo momento storico è la soluzione più idonea, perché magari in altri periodi, quando vi era una vocazione all'espansione edilizia, agevolazioni per le infrastrutture, finanziamenti nazionali per realizzare queste opere, penso agli anni 70, probabilmente era una soluzione anche da prendere in considerazione. In questo momento, sinceramente, io vedo quella della ristrutturazione del Franchi la soluzione disponibile, anche perché io poi le voglio fare un esempio molto personale. Io ho iniziato a fare l'assessore allo sport nel 1999. Allora, quando sul mio tavolo arrivavano segnalazioni dei cittadini di Campo di Marte, avevo petizioni, richieste perché si andasse a realizzare lo stadio in un altro luogo, perché veniva vissuto come appesantimento urbanistico della città. Già 10 anni dopo ottenevo le segnalazioni contrarie, ovvero la paura, soprattutto da parte della rete commerciale a Campo di Marte, che spostando lo stadio poi si creasse una situazione come dire, di sottoutilizzazione delle funzioni commerciali e residenziali che Campo di Marte richiamava. Quindi vi è anche nel corso del tempo un'evoluzione delle cose. Oggi io ritengo che in un'urbanistica a consumo di suolo zero, Firenze nel 64 aveva 450.000 abitanti, oggi ne ha 370.000. È evidente che con la diminuzione demografica oggi noi dobbiamo anche stare attenti a svuotare di funzioni parte della città.
Ecco, lei ci pone, Presidente, davvero un tema che meriterà, oltre al Franchi, ulteriori approfondimenti, che è quello dell'utilizzo degli spazi anche che vengono svuotati, no, della città. Vorremmo affrontare poi in futuro davvero anche il futuro stesso della Mercafir, dell'area di Castello, perché quelle poi sono zone che sono rimaste all'interno della dialettica rispetto al futuro dello stadio, e poi poco se ne sa rispetto al loro futuro e al loro utilizzo, come di altri spazi importanti del nostro territorio. Ma la ringraziamo per questa disponibilità, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Alle 9:11 minuti, in conclusione, dobbiamo scusarci con il sociologo dello sport, naturalmente molti di voi lo conosceranno, Pippo Russo, ben trovato, buongiorno, l'ultimo ospite di oggi. Pippo, ci senti? No, l'abbiamo perso, chiediamo a ragionier Crescioli in questa regia davvero articolata di recuperarlo telefonicamente. Ci sono arrivati anche tanti messaggi, non abbiamo coinvolto ancora i nostri ascoltatori, Jimmy, al 342 8104 111. Molti ci scrivono per quanto riguarda lo stadio: tutti gli stadi moderni sono stati costruiti al di fuori del centro abitato, Commisso lo avrebbe costruito, il quartiere 2 avrebbe respirato un po' di più. Questo un po' il senso di alcuni dei messaggi che sono arrivati al nostro numero.
Allora, se mi permettete, volevo esporre quello che è il piano, il business plan di Commisso, non perché abbia letto nella sfera di cristallo, ma perché lui proprio alla prima conferenza stampa, quando io c'ero anch'io, evento raro, e proprio l'ha esposto chiaramente, l'ha esposto dandoci un foglio, uno stampato, in cui c'erano gli introiti di tutte le maggiori, ti ricordi,
sì,
Tommaso?
Sì, come no.
Le maggiori squadre europee, Real Madrid eccetera eccetera, che si parlava di income, di introiti dai 300 a 400 a 500 mila euro annui. Una componente, il 70% di questi introiti venivano dal real estate. Quindi Commisso, venendo in Italia, avendo i soldi e avendo un business plan che voleva la Fiorentina sempre tutti gli anni in classifica per poter partecipare alle coppe europee, aveva come punto cardine fondamentale uno stadio di nuova costruzione, di proprietà, con annessi 50-60 mila metri quadrati di real estate, di commerciale, che sarebbero dovuti andare a mantenere quello che è il bilancio della Fiorentina per poter comprare e soprattutto mantenere una squadra con dei calciatori in grado da mantenerla in testa, vicino alla testa della classifica. Su tutto questo gli avevano prospettato la Mercafir, e quindi lui praticamente è caduto in una trappola, secondo lui, all'inizio proprio diceva proprio questo, in cui questa cosa la Mercafir non si poteva fare per l'incredibile difficoltà e costo elevatissimo per sgomberare il terreno per costruire questo stadio. Sulla strada di Commisso, del suo business plan, c'è sempre stato lo stadio Franchi, che per lui è sempre stato un ostacolo. Ce l'abbiamo, Pippo Russo? Pippo Russo, buongiorno.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Una valutazione a partire da quello che era il business plan originario di Commisso.
Ma a me vengono a fare valutazioni sia sul business plan di Commisso sia su quello che ho sentito in precedenza. Intanto, per quanto riguarda il business plan di Commisso, a me pare che ci sia molta retorica sugli stadi nuovi, sulla loro redditività. Inoltre, presentare come termine di paragone le cifre di introiti realizzate all'anno dal Real Madrid mi sembra una cosa completamente fuori scala. Siamo su un'altra dimensione di club europeo, non è la dimensione della Fiorentina. E altra cosa, fin qui il business degli stadi privati, o meglio privatizzati in Italia, non è stato questo gran business. Si fa il riferimento della Juventus, che però dobbiamo ricordare ha realizzato uno stadio ricostruito sulle ceneri del vecchio, con una capienza praticamente dimezzata, e la Juventus uno stadio da 40.000 lo riempie facilmente. Non ci sono cifre altrettanto mirabolanti per quello che riguarda gli altri stadi privatizzati. Guardiamo quello dell'Udinese, guardiamo quello dell'Atalanta, dobbiamo ricordare che fin qui l'unico stadio veramente nuovo e di proprietà nella storia del calcio italiano è la storia di un fiasco. Stiamo parlando dello stadio Giglio di Reggio Emilia, che addirittura è stato battuto all'asta, un'asta fallimentare, ed è stato acquisito dal Sassuolo per soltanto meno di 4 milioni di euro. Quindi sulla questione della redditività degli stadi io andrei molto cauto. Vengo invece a quello che è stato detto durante l'intervento del presidente Gianni. Io devo dire che sono abbastanza affascinato da questo concetto di degrado preventivo. Cioè, Campo di Marte, dove vivo, che non mi sembra assolutamente un quartiere degradato, potrebbe andare incontro al degrado nel caso che il Franchi rimanesse deserto. Allora, a me verrebbe da dire, dato che io devo comprare casa, andrò dal padrone di casa a dire: guarda, abbassami la richiesta perché il Campo di Marte è un quartiere a rischio degrado. Ma al di fuori degli scherzi, io francamente trovo anche abbastanza spiazzante questa scoperta che il quartiere di Campo di Marte possa degradarsi nel caso che il Franchi vada in abbandono. E in questo devo dire abbiamo un po' la memoria corta, perché soltanto a giugno 2020, non 10, non 15 anni fa, è andata deserta un'asta per l'area della Mercafir, dove avrebbe dovuto sorgere il nuovo stadio. Stiamo parlando di meno di 2 anni fa, ma scusate, meno di 2 anni fa non si percepiva il rischio del degrado del quartiere a partire dal degrado dello stadio, perché se lo stadio si fosse fatto alla Mercafir la Fiorentina sarebbe andata a giocare lì. Quindi io vedo veramente una gran confusione e parecchia cattiva propaganda intorno a questo argomento, sia da parte di chi vuole lo stadio privato, sia da parte di chi vuole a tutti i costi difendere l'idea di ristrutturare il Franchi con soldi pubblici per benefici che andrebbero soltanto a un privato.
Esatto, dunque Pippo, tu hai in conclusione in qualche modo sintetizzato quelli che sono i macro temi emersi da questa trasmissione sin dall'inizio, sin dal nostro esperto sui fondi PNRR, cioè come è possibile che si realizzi un qualcosa di pubblico con finanziamenti pubblici gestito poi e fruito da un privato, come mai non si è colta l'opportunità?
Aggiungo un'altra cosa,
sì.
Qui gli stadi che sono stati privatizzati con i costi della ristrutturazione sono stati finanziati con prestiti contratti dalla società, la società di calcio. Qui andiamo in tutt'altra direzione, il pubblico che paga una ristrutturazione a beneficio del privato.
E poi c'è tutta la questione che riguarda invece Campo di Marte e Mercafir, cioè perché quando appunto pensavamo all'ipotesi e sostenevamo l'ipotesi Mercafir, sostenevamo nel senso puntavano su quello, non si parlava di degrado del Franchi, degrado del quartiere, insomma, quindi davvero c'è un indirizzamento delle priorità.
La questione è quella che avete detto, la paura di perdere la Fiorentina dal territorio comunale. C'è stato un sindaco dell'area metropolitana che in quel momento disse: farò tutto quello che potrò per ostacolare,
per mantenere. Volevo solo dire che non abbiamo minimamente toccato la questione urbanistica, cioè che cosa vorrebbe dire un centro commerciale da 10.000 metri quadri in su all'interno di un quartiere come quello di Campo di Marte, perché cambierebbe completamente la funzione di intera parte della città.
L'avevano specificato, sarà molto più piccolo, sì. Credo sui 5.000 metri neanche.
Ma però non,
comunque,
non serve a niente a commissione.
Esatto.
Sono le 9:19 minuti, incalza la seconda fascia di Newsline e con lei naturalmente il nostro Raffaele Palumbo, trasmissione riascoltabile in podcast, e riproporremo anche approfondimenti ulteriori nell'arco dei nostri prossimi spazi informativi. Ringraziamo tutti i nostri ospiti per essere stati con noi.
Grazie, ciao a tutti.
Buona giornata e buona fortuna.
Controradio.